Le 9:10 minuti, avevamo detto andiamo sul tema della scuola, perché il tema è estremamente dibattuto in questi momenti. Tra l'altro, per restare sui nostri territori, la sindaca di Empoli ha proposto per la società un progetto di riapertura delle scuole. Prima abbiamo sentito le dichiarazioni di Cristina Giacca, i microfoni di Domenico Guarino. C'è stata una dichiarazione importante del sindaco Dario Nardella su Facebook, ma anche a livello nazionale. Che succede? La prossima riapertura dei luoghi di lavoro mette in primo piano il tema riapertura scuole e nidi. L'ha detto Rosa Maria Di Giorgio, il componente alla Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera e membro dell'ufficio di presidenza del PD. Onorevole, buongiorno a lei, ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Naturalmente, come dire, in questo momento siamo di fronte a un bivio e siamo tutti spaccati tra una grande voglia di ripartenza e una grande paura di un secondo contagio, diciamo così. Per cui le idee più innovative sono quelle capaci di declinare la situazione in modo da tenere insieme i due aspetti.
Sì, e io credo sia proprio questo, lei ha colto nel segno. Dobbiamo non avere paura dell'innovazione, però non rinunciare a quello che è il nostro obiettivo, sia di riportare i ragazzi in aula il prima possibile e i bambini ai nidi. Io aggiungo agli amministratori di cui lei parla, oltre a Sala Milano, che ha fatto una dichiarazione in questo senso molto interessante, anche il nostro sindaco dell'area metropolitana, Fallani, ho letto stamattina sui giornali, anche lui dice di essere già pronto e di aver già lavorato a dei modelli. Ecco, c'è bisogno di elaborare dei modelli. Ovviamente, primo fra tutti deve essere il Ministero a elaborare un modello. Io ho lanciato sul fronte nazionale l'idea di sperimentare, perché siccome vedo che c'è un discreto ritardo da parte del Ministero, che poi sappiamo interessa milioni di persone, eccetera, però credo che l'attività che si doveva svolgere all'interno della struttura ministeriale, parlo proprio di struttura, di dirigenti, eccetera, sulla base naturalmente di input politici che evidentemente in questa fase non sono stati sufficienti, sarebbe stato quello di organizzarsi sia per giugno, per adesso, per maggio, per la riapertura e per la ripartenza del paese, sia ovviamente poi per settembre con un po' di mesi più di tempo. Ma l'idea di stare con tranquillità, aver già deciso, come sembra dall'intervista della ministra, che si torni senz'altro a settembre, ecco, io questo credo che sia un atteggiamento rinunciatario che non ci possiamo permettere, e noi del PD infatti stiamo cercando in qualche modo, siamo al governo, quindi mi prendo tutte le responsabilità, chiaro. Non abbiamo quel ministero in questo momento, però insomma abbiamo i nostri rappresentanti, quindi dobbiamo tutti prenderci la responsabilità di dare una risposta alle famiglie. Dove li lasciano i bambini se riparte la fase 2 del paese? Ecco, questo sembra i bambini, questi sconosciuti, e questo non è accettabile.
Anche perché tra l'altro si è posto il tema della difficoltà dei genitori di tornare alla famosa riapertura del lavoro, diciamo, no?
È proprio questo. Noi parliamo della riapertura, giustamente, perché io sono tra coloro che pensano che si debba ripartire il prima possibile. Ieri abbiamo anche avuto un incontro con il presidente Rossi come parlamentari, ci sono tutti i nostri filoni che sono competitivi con l'estero, che devono essere rilanciati, e rilanciati forse anche prima del 3 di maggio, vanno rilanciati anche dal 27 d'aprile, secondo la mia opinione e secondo l'opinione di tanti di noi parlamentari. Quindi io credo che su questo si debba rilanciare alla grande, quindi ripartire, ma come si fa a ripartire se le famiglie non hanno la possibilità di tornare a lavorare liberamente? Sono genitori giovani, è la forza lavoro giovane, quindi ancora una volta nel profondo del nostro animo c'è ancora che le donne devono stare a casa, perché saranno le donne che rinunceranno, saranno le donne ad apprendere eventualmente il congedo parentale, che abbiamo garantito naturalmente, ma è il 50% dello stipendio, in un momento di crisi non più di questo non possiamo fare. però è il 50% dello stipendio, così come il bonus babysitter, anche questo meritorio, figuriamoci, l'abbiamo voluto, io l'ho votato ed è giusto che ci sia, ma le babysitter sono una fetta abbastanza limitata del mondo, diciamo, perché non tutte le famiglie ce l'hanno. Anzi ce l'hanno in pochi, non tutte le famiglie sono disponibili a lasciare i propri bambini a babysitter, a ragazze che magari ci mettono anche l'anima, però forse non sono neanche qualificate, oppure se lo sono poche le qualificate, insomma non è facile per una mamma o per un babbo lasciare il bambino a persona sconosciuta in un momento. Una cosa è se te lo segue da vari mesi o da anni, una cosa è lasciarglielo adesso, buongiorno, io vado a lavorare e le lascio il bambino, insomma non è facile. E quindi abbiamo i nonni, l'altra soluzione, e anche questa non è una soluzione praticabile, perché prima di tutto i nonni non ce l'hanno tutti, seconda di poi i nonni sono la categoria a rischio, quindi infatti. È come se ci siamo impantanati in un loop. Allora c'è bisogno di trovare nuovi spazi, allargare, dilatare, le classi dobbiamo farle in modo dappertutto. Dappertutto ci vogliono le classi, ci vogliono i comuni che mettono a disposizione spazi, palestre, ci vogliono i privati che mettono a disposizione spazi, sale, congressi.
Il tema degli spazi, volendo mantenere il distanziamento sociale, è un tema enorme, diciamo così, sì. Quello è un tema centrale.
Mantenere il distanziamento, appunto.
Però volevo fare una precisazione un attimo, perché tutte le volte abbiamo parlato di questo tema, siamo stati rimbrottati da alcuni ascoltatori, sta accadendo anche adesso, che giustamente dicono comunque la visione generalista della scuola come istituzione che tiene i bambini lontano da casa è sbagliata, se vai alla scuola sei un contenitore, non è quello che intendevamo, la scuola è sacra, diciamo, naturalmente si poteva...
Ma non è un contenitore, non è neanche un luogo dove piazzare i figli senza... Io sto parlando di scuola, ora onestamente a questa osservazione rispondo, ma rispondo insomma anche con un po' di veemenza, perché è evidente che noi che siamo gente di scuola, io ho fatto l'assessore alla scuola, mi occupo di queste cose da una vita, è evidente che voglio scuola di qualità il più possibile e ho lottato tutta la vita per avere scuola di qualità.
Appunto, è proprio una precisazione. Daniele ci scrive, ricordatevi, l'istruzione è un diritto dei bambini giovani, se non si permette loro di andare a scuola si va contro la Costituzione. Inoltre, far rimanere a casa i bambini significa aumentare il divario tra le famiglie più povere e quelle più ricche. Uno Stato che non pensa ai propri concittadini in difficoltà è uno Stato con la S minuscola, dice Daniele. Che dice?
Daniele ha molta ragione, io sono molto d'accordo. Se vi ricordate, lo ha detto anche Macron quando dice che riapre le scuole adesso a maggio, no? Perché in Francia si riapriranno a maggio, poi ci saranno modelli diversi regione per regione, io sono d'accordo, guardiamo dove c'è stato più contagio, dove ce n'è meno, parliamo con i sindaci, con i prefetti, con l'autorità sanitaria ovviamente del posto, e quindi facciamoci consigliare. Però l'atteggiamento, ribadisco, rinunciatario di un sistema scolastico che ha detto noi ci rivediamo a settembre, arrivederci, ecco, io questo come persona, come persona d'esperienza, come persona che ha responsabilità all'interno della commissione che dovrà approvare certi decreti oppure altri, ecco, io questo non lo posso accettare, e quindi in questo senso sto cercando di fare di tutto a livello nazionale. Ora domani avremo un incontro con Conte in cui si parlerà di bambini in difficoltà, il Presidente ci ha dato un appuntamento a diversi parlamentari, quindi parleremo ovviamente anche di questo tema, perché è una responsabilità che la Presidenza del Consiglio in prima persona deve prendersi, perché è evidente che sono coinvolti tutti, non è sufficiente il Ministero deve progettare, ma poi c'è bisogno di tutto il sistema che risponde, quindi i sindaci che devono mettere a disposizione aree e luoghi dove attuare appunto il distanziamento, coinvolgere anche il privato, come dicevo, per sale, alberghi, luoghi dove si possano attivare classi con spazi adeguati. C'è bisogno di controlli, quindi il Ministero della Sanità che deve garantire tamponi agli insegnanti, ai ragazzi che vanno in classe. Quindi c'è bisogno del sistema paese che si muove intorno a questo.
Ma infatti, se lei ha ancora la cortesia di stare con noi due minuti, perché siamo veramente travolti dai messaggi che stiamo ricevendo, c'è un'ascoltatrice che ci fa notare che naturalmente ci sarà bisogno di personale per gestire tutto ciò. Un altro ascoltatore scrive: anche le case del popolo hanno spazi grandi.
Certo.
Ancora un altro ascoltatore dice: la scuola è vita, i nostri figli non vanno a scuola per i voti ma per la socialità, per imparare a vivere. Ancora, se vogliamo che le donne lavorino, la scuola deve collaborare. Ancora un altro scrive: la scuola è un luogo di crescita dei ragazzi, forse il più importante. Ancora invece qui un'ascoltatrice:
che belli ascoltatori che abbiamo.
Sì, davvero, gli spazi e i modi innovativi si possono trovare, è importante che i bambini si educhino in relazione, offriamo loro questa possibilità, creatività e immaginazione. Questo messaggio è importante perché ci fa capire che in questo momento servono idee nuove. Ne parlavamo, sì, anche in merito ad, sì, esempio all'offerta culturale estiva, diciamo così, no?
Adesso abbiamo subito i centri estivi, quindi, ma le dirò anche di più, alcune classi, alcune lezioni, ci sono delle scuole che hanno dei bellissimi giardini, si può fare fuori, si può fare lezione anche fuori, bisogna che gli insegnanti, che sono delle persone meravigliose, che in questo momento hanno continuato a telefonare a casa, hanno seguito i propri bambini, sono riusciti a fare scuola comunque nella difficoltà che avevano, ecco, loro saranno i nostri i primi collaboratori in questo progetto, che è un progetto importantissimo per il paese. Non possiamo continuare a lasciare i bambini ancora mesi e mesi a casa, e i ragazzi ancora meno. I ragazzi, diciamo, è più semplice perché si possono distanziare meglio rispetto a un bambino di prima elementare. Un ragazzo del liceo o delle medie lo capisce che deve stare lontano, perlomeno un metro, le mascherine e tutto. Per i bambini questo è tanto più complicato, ma proprio perché è più complicato è lì che c'è la sfida più anche più interessante, diciamo. Abbiamo bisogno di più insegnanti. Bene, quante sono le insegnanti che vorrebbero un posto di lavoro in questa fase? Troviamo una modalità agile di poter impiegare queste persone che sono già specializzate, che possono stare con i bambini, in modo tale da garantire il servizio essenziale ai bambini, che è quello dell'istruzione. A me non basta, come qualche risposta, come sta succedendo già, insomma, dice: beh, proviamo con qualche sperimentazione un po' a pelle di leopardo, meglio di nulla, figuriamoci.
Però tutto
io vorrei
il sistema...
che ci fosse qualcosa di diverso, che a tutti i bambini fosse garantito questo loro diritto fondamentale.
Senta,
che è quello di andare a scuola.
Le faccio un'ultima domanda.
O al nido.
Certo, chiaro, assolutamente. Le faccio un'ultima domanda perché ci sono veramente tantissimi messaggi che dopo proveremo a leggere. Però una domanda molto politica, interessante. Dice: non fate il bene del governo in questo modo, parlatene in Parlamento. I nostri ascoltatori sono forti.
Hanno ragione. Infatti tutto questo movimento, io lo dico perché voglio rivendicare anche il nostro ruolo, questa battaglia, diciamo, è solo parlamentare, è parlamentare e parte dalla maggioranza anche parlamentare, perché io sono della maggioranza parlamentare. Sono stata, lo dico, insomma, tanto lo sapete anche perché seguite i giornali, tra i primi che ha fatto questo tipo di richiesta, in un primo tempo anche non tanto ascoltata, devo dire, perché le amarezze ce le abbiamo anche noi. Poco alla volta la cosa, perché abbiamo coinvolto i sindaci, abbiamo naturalmente avuto immediatamente ascolto dai sindaci. Infatti io sono molto grata anche a Brenda Bernini, che su questo dibattito è entrata quando noi parlamentari, insomma, qualcuno di noi aveva iniziato con forza a porlo. Lei è la responsabile welfare del PD, oltre ad essere il sindaco di Empoli, e si è messa per prima a dire: bene, insieme al sindaco Nardella, devo dire, bene, io faccio la sperimentazione. Siamo toscani, certamente, quindi in Toscana questo, diciamo che è partito un po' dalla Toscana, più che da altre regioni, questa forza, secondo me, che ora è arrivata al presidente Conte, perché lo vedo mercoledì, e quindi, insomma, cerchiamo proprio come parlamentari di muoversi. Naturalmente il governo, il ministero è un po' in difficoltà, perché naturalmente i numeri sono enormi del Ministero dell'Istruzione, io lo capisco, ho troppa esperienza per non saperle queste cose. Però proprio per questo bisogna accettarla la sfida, quindi non è che io giustifichi burocrati e così via che non si mettono a progettare, che non danno le linee guida all'interno delle quali poi ogni dirigente scolastico, ogni regione, i comuni mettano a disposizione, le regioni si diano da fare, in particolare per i nidi, mi riferisco alle regioni. Quindi tutti hanno da svolgere il proprio ruolo, infatti è coinvolta anche la conferenza Stato-Regioni, perché noi parlamentari l'abbiamo coinvolti ovviamente dai territori e vogliamo che gli assessori regionali alla scuola, che hanno competenza sui nidi anche, insomma, si muovano un po' in sintonia con noi, anche per rispondere a questi appelli e al grido di dolore, lo voglio chiamare così, delle famiglie, perché i giovani non sapranno come fare.
Infatti è partita una lettera a Firenze con migliaia di firme qualche giorno fa, infatti è importante, interessante, torneremo a sentirci più avanti, perché le questioni adesso si rimettono in moto ed è tutto in veloce movimento, per cui prima di tutto grazie per aver passato questo tempo con noi questa mattina, aver risposto ai nostri ascoltatori, come ha sentito è una questione ovviamente di immane interesse da mille punti di vista, per cui grazie davvero e buona giornata a lei.
Grazie a voi, come
grazie
sempre,
grazie,
arrivederci.
Rosa Maria Di Giorgi.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.